dazi generalizzati per 60 paesi, 20% all'Unione Europea, 34% alla Cina. Donald Trump annuncia la sua offensiva sul commercio globale. È il giorno della liberazione, scandisce, circondato dai suoi ministri in un vero e proprio show dalla Casa Bianca. L'Europa promette ritorsioni, ma tenta ancora di trattare per evitare un'escalation. Elon Musk potrebbe uscire presto dall'amministrazione americana, arrivare alla fine dell'incarico tra poche settimane e poi farsi da parte, a pesare la situazione critica delle sue aziende, ma anche, a quanto pare, tensioni con lo stesso presidente. Riarmo, maggioranza divisa in tre a Strasburgo, no della Lega, sì di Forza Italia, Fratelli d'Italia astenuto, il PD trova un compromesso, no al piano riarmo, sì alla difesa comune, ma ci sono comunque divisioni, votano contro AVS e Movimento 5 Stelle. Israele amplia l'offensiva a Gaza in 24 ore, oltre 70 vittime, intanto Netanyahu sfida la Corte Penale Internazionale, è arrivato in Ungheria, Orban gli assicura che non verrà arrestato nonostante il mandato di cattura dell'AIA. Prima il silenzio, poi la rabbia. Centinaia di donne hanno manifestato ieri a Roma dopo l'ennesimo femminicidio, quello di Ilaria Sula, la 22enne, uccisa dall'ex fidanzato. Oggi nuove proteste all'Università La Sapienza. Buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 7.30. Dunque, come ci si aspettava, Donald Trump ha annunciato i dazi generalizzati per tutte le merci che entrano negli Stati Uniti, una cerimonia a metà fra lo show televisivo e l'annuncio solenne dal Giardino delle Rose della Casa Bianca, il governo attorno a sé, la musica, gli operai sul palco, poi il discorso durato poco meno di un'ora e la firma sull'ordine esecutivo.
Cari americani, questo è il giorno della liberazione che aspettiamo da tanto tempo.
Il giorno della liberazione, così è stato definito da Trump. I dazi sono proprio un'offensiva senza precedenti sul commercio globale, colpiscono 60 paesi, partono da una base minima del 10% per poi salire all'Unione Europea, saranno del 20%. Linea in diretta a Roberto Festa, buongiorno.
Buongiorno Alessandro, uno show sì, più che un annuncio di politica economica con insulti ai vecchi rivali, Sleepy Joe, Biden all'addormentato, è risuonato diverse volte, poi battute, risate, cappellini del MAGA lanciati per aria, dichiarazioni d'amore per i lavoratori dell'automobile presenti, il segretario al commercio usato come una valletta che gli porta i cartonati e poi cifre e paesi spesso buttati lì a caso. Così Donald Trump ha annunciato la più clamorosa guerra commerciale della storia moderna degli Stati Uniti, una guerra che lui descrive come la liberazione dell'America dal gioco commerciale, dallo sfruttamento che il mondo ha imposto nei suoi confronti. Il 2 aprile 2025 sarà ricordato come il giorno della rinascita dell'industria americana, ha detto Trump. Questa liberazione prevede un aumento generalizzato, quindi per tutti i paesi con cui gli Stati Uniti commerciano, delle 10%, con tariffe aggiuntive più elevate per 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Gran Bretagna, India, Messico e Canada, che erano stati colpiti da imposte in precedenza, sono stati esclusi. La Cina è il paese più colpito, con una tariffa clamorosa del 54%. Pechino minaccia contromisure, i media statali descrivono i dazi come bullismo autolesionista. L'Unione Europea vedrà elevarsi una tariffa del 20%, per il Giappone la nuova tariffa è al 24%, l'India dovrà affrontare dazi del 26%, i mercati in Asia, i primi ad aprire dopo l'annuncio di Trump, sono crollati bruscamente, l'indice in Giappone è sceso di oltre il 3%, quello della Corea del Sud è di circa il 2%, l'impressione è che Trump sia andato ben oltre le promesse, le minacce dei giorni scorsi e infatti lo shock tra investitori, analisti, produttori è forte anche negli Stati Uniti. JP Morgan in una nota agli analisti dice che i dazi di Trump faranno probabilmente precipitare l'economia globale in una recessione, i dazi faranno aumentare, questa è la previsione, le tasse per gli americani di 660 miliardi di dollari all'anno e faranno anche aumentare i prezzi aggiungendo un 2% all'indice dei prezzi al consumo. L'impatto sull'inflazione, affermano gli analisti di JP Morgan, sarà sostanziale. L'annuncio di Trump suscita sconcerto, preoccupazione anche nel mondo politico di Washington. Washington, non solo tra i democratici ma anche tra i repubblicani. Ieri sera al Senato, con i voti appunto di alcuni repubblicani, è passata una misura per levare i dazi al Canada. Trump va avanti per la sua strada, dice di essere sicuro che alla fine i dazi saranno una benedizione per l'America. Si tratta forse dell'azzardo politico ed economico più forte e aggressivo mai tentato da un presidente abituato da sempre agli azzardi. Alessandro.
Grazie a Roberto Festa. E l'Europa sembra muoversi su un doppio binario: da una parte l'intenzione di reagire imponendo a sua volta dazi sulle importazioni degli Stati Uniti, ad esempio la linea della Francia; dall'altra la trattativa, il tentativo di trovare un confronto per evitare un'escalation, la posizione del governo italiano e quest'ultima appoggiata in parte anche dalla Germania. La Commissione Europea, a cui spetta la decisione perché il commercio è competenza esclusiva di Bruxelles, cerca una sintesi. Il servizio da Bruxelles, Federico Baccini.
L'Europa ha tutto ciò che le serve per superare questa tempesta. È la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen a dettare la linea di Bruxelles al duro colpo all'economia globale causato dall'annuncio dei dazi di Trump. Unità e valutazione degli strumenti per affrontare le conseguenze che si faranno sentire subito. Von der Leyen non chiude la porta al dialogo con Washington per eliminare le barriere al commercio, ma è anche chiara sul fatto che ci stiamo preparando a rispondere se i negoziati falliranno. L'attenzione è tutta rivolta al piano di risposta atteso entro il 13 aprile. L'Unione colpirà subito con dazi l'acciaio statunitense, ma si valuta anche un pacchetto di prodotti fino a 26 miliardi di euro: alimentari, tabacco, abbigliamento, cosmetici, elettrodomestici, legname. Va ricordato che la politica commerciale è competenza esclusiva dell'UE, quindi una volta approvati i controdazi, tutti i 27 paesi sono vincolati, anche quelli eventualmente in disaccordo. Il punto interrogativo è sullo strumento anticoercizione, che estenderebbe le misure all'economia dei servizi e alle big tech. Bruxelles non ha mai attivato questa nuova opzione per difendere l'economia europea da un paese considerato una minaccia. I primi potrebbero essere proprio gli Stati Uniti, l'alleato che ha deluso l'Europa. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Se ne andrà quando avrà finito il suo lavoro. La portavoce della Casa Bianca ha bollato come fake news la notizia dell'imminente uscita di Elon Musk dal governo Trump. Le indiscrezioni trapelate però sembrano ben fondate. Musk potrebbe davvero uscire dall'amministrazione tra poche settimane, quando scadrà il suo mandato, invece che rimanere ed essere riconfermato. Dietro alla decisione ci sarebbero più motivi: l'insofferenza di una parte dei repubblicani per la sua figura ingombrante, anche tensioni direttamente con Trump, e le grosse difficoltà delle sue aziende, prima di tutto Tesla, che sembrano pagare la sovraesposizione politica e mediatica di Musk. Da New York, Davide Mamone.
Elon Musk lascerà presto il suo ruolo come consigliere speciale dell'amministrazione Trump, dedito al taglio della spesa pubblica. Lo ha rivelato Politico in un'indiscrezione ieri pubblicata poche ore prima della prevista bufera scatenata dall'entrata in vigore dei dazi, citando fonti interne alla Casa Bianca. I primi segnali arrivarono proprio qualche giorno fa dallo stesso presidente, quando disse ai giornalisti che prima o poi l'uomo più ricco del mondo sarebbe tornato a pensare alle proprie aziende. Ma la figuraccia di martedì in Wisconsin, dove Musk ha tentato di influenzare a suon di milioni la competizione elettorale per le elezioni di un giudice della Corte Suprema statale, fallendo male, la candidata Dem Crawford ha sconfitto nettamente il candidato MAGA Schimmel, potrebbe aver accelerato le voci attorno alla sua dipartita. Musk è un dipendente speciale del governo con contratto a tempo in scadenza, inizialmente il 30 maggio, ma se all'inizio sembrava che il suo ruolo potesse benissimo durare fino al 2026, l'articolo di Politico fa pensare ora che non sia proprio così. Musk ha definito l'indiscrezione una fake news, la portavoce di Trump, Caroline Leavitt, pure, ma lei stessa, nel criticare pesantemente il giornalismo di Politico su X, ha indirettamente confermato la natura a tempo del ruolo del multimiliardario. Tra poche settimane l'ardua sentenza.
Governo diviso in tre a Strasburgo nel voto sulla difesa comune, il piano di riarmo, sì di Forza Italia, no della Lega, Fratelli d'Italia si è astenuta. All'Europarlamento si votavano due testi, il primo che dava pieno sostegno al piano di riarmo di von der Leyen, il secondo una relazione su quella che dovrà essere la difesa comune dell'Europa. I deputati dei tre partiti di governo si sono schierati su tre fronti diversi. Tra i partiti di opposizione, no secco di Alleanza Verdi Sinistra e del Movimento 5 Stelle, che sabato porta in piazza a Roma il suo no a riarmo. Il PD ha portato a casa un compromesso per ribadire la linea Schlein, no al piano von der Leyen, sì alla relazione sulla difesa comune, che peraltro lo accoglie con favore, così sta scritto. Nonostante il compromesso, si sono smarcati comunque alcuni dell'area riformista che hanno votato sì a entrambi i testi. Netanyahu sfida la Corte Penale Internazionale. Il premier israeliano è arrivato a Budapest, dove oggi incontra il primo ministro ungherese Orbán, assicurato al premier israeliano che non sarà arrestato nonostante il mandato emesso dalla Corte dell'Aia, di cui l'Ungheria fa parte. Il ministro della giustizia ungherese ha annunciato però che il suo paese uscirà dal Tribunale Internazionale. Sentiamo Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale alla Statale di Milano.
È davvero particolarmente grave che Netanyahu, il più atteso, invitato con tutti gli onori da un presidente di un paese europeo che fa parte della Corte Penale Internazionale e che dovrebbe non solo non invitare il primo ministro israeliano, ma attivarsi per arrestarlo in esecuzione del mandato d'arresto spiccato ormai a novembre dello scorso anno per gravissimi crimini, fra cui il crimine di affamamento alla popolazione civile, il crimine di attacco intenzionale contro i civili, i crimini di guerra, ma anche il crimine di persecuzione, torture. Stiamo parlando veramente di una violazione enorme da parte dell'Ungheria di tutto quello che è l'obbligo assunto in sede di ratifica del trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale. Tutto ciò purtroppo è in qualche modo atteso dall'Ungheria di Orbán, che da molti anni lavora contro questo sistema di garanzie di diritto internazionale, di tutti quelli che sono i diritti umani in varie sedi, a vari livelli. Non è assolutamente accettabile che dichiarazioni simili siano state fatte anche da ministri, anche in Italia. Il neoeletto cancelliere tedesco ha dichiarato che Netanyahu non sarebbe stato arrestato se si fosse trovato in Germania.
Israele intanto amplia l'offensiva a Gaza. Nella notte è stata bombardata Khan Yunis, almeno 4 le vittime. L'esercito di Tel Aviv sta occupando una fascia di terra che divide Khan Yunis da Rafah. Nelle ultime 24 ore sono oltre 70 le vittime palestinesi. Ieri 22 persone sono state uccise nel bombardamento che ha preso di mira una clinica gestita dall'Agenzia dell'ONU per i palestinesi. Da un mese a Gaza non entrano aiuti umanitari e pagano un prezzo altissimo, soprattutto donne e bambini. Il numero degli aborti spontanei nella striscia è aumentato del 300%, ha denunciato la ONG Save the Children. Sentiamo il servizio di Viviana Stazzi.
Essere madri a Gaza è allo stesso tempo un atto di speranza e una maledizione. Significa confrontarsi tutti i giorni con la mancanza di un'assistenza sanitaria adeguata, con la paura di morire o di perdere un figlio quando finalmente lo si ha tra le braccia dopo 9 mesi di gravidanza. Fin dall'inizio della guerra la situazione umanitaria è sempre stata tragica, con l'UNICEF che stima 20.000 neonati venuti al mondo sotto i raid dell'IDF. A un mese esatto dal blocco degli aiuti imposto da Israele, secondo una denuncia di Save the Children, al momento nella striscia di Gaza vivono 50.000 donne incinte. Sono invece 4.000 i parti da inizio marzo, con una media di 130 nuovi nati ogni giorno. Spesso prematuri e sottopeso a causa della malnutrizione delle madri, i bimbi che sopravvivono sono sempre più esposti a problemi di salute che hanno ripercussioni sulla loro crescita fisica e mentale, con inevitabili difficoltà a lungo termine nell'apprendimento. Non solo. La mancanza di cibo, acqua e medicinali e i ripetuti bombardamenti hanno provocato un aumento degli aborti del 300%, su cui impattano anche le complicazioni della gravidanza, che in un altro contesto sarebbero curabili, ma che a Gaza diventano sinonimo di morte. Come testimonia Medici Senza Frontiere, le donne sono costrette a partorire in tende di fortuna o all'aperto, senza anestesia o supporto. Quelle che riescono ad accedere a un ospedale vengono dimesse poche ore dopo aver subito un cesareo per far posto ad altri pazienti. L'ONU stima che dal 18 marzo, giorno della ripresa dei raid israeliani, sono stati uccisi almeno 322 bambini, mentre più di 600 sono rimasti feriti. Nel mezzo restano solo l'immobilismo internazionale e il grido inascoltato di migliaia di madri.
A Roma centinaia di donne hanno manifestato contro l'ennesimo femminicidio, quello di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa dall'ex fidanzato alla Sapienza. Ieri pomeriggio i fiori, il silenzio, il cordoglio, poi in serata la rabbia con un corteo di sole donne nel quartiere San Lorenzo. Oggi la protesta continuerà nuovamente alla Sapienza. 2 femminicidi in poche ore, quello di Ilaria Sula, 2 giorni fa quello di Sara Campanella a Messina, 2 ragazze giovanissime uccise da 2 coetanei. Sentiamo Patrizia Romito, che è docente di psicologia sociale e fa parte della Fondazione Giulia Cecchettin.
Questi casi, come purtroppo tanti altri, ci dicono che il cambiamento sociale necessario per arrivare all'uguaglianza tra uomini e donne non c'è stato. C'è uno zoccolo duro che non riusciamo ancora a scalfire e questi casi ce lo dimostrano.
Le nuove generazioni da che serbatoio adesso attingono per dare impulso a questa dinamica?
A me sembra che le dinamiche degli uomini giovani, degli uomini più grandi e anche degli uomini vecchi per quanto riguarda il possesso delle donne non siano così diverse. Poi certo, tra le persone giovani le influenze culturali sono diverse. Tutto quello che sappiamo essere a disposizione su internet, per esempio, e tutta la cultura della manosfera, l'uso sempre più precoce di materiale pornografico che propone dei modelli di possesso delle donne, di violenza nei confronti delle donne, certo contribuiscono, però il nucleo è proprio l'idea che tu come uomo possiedi questa donna, non può dirti di no, non può non accettare quello che tu le proponi, non può sminuirti, e questo è qualcosa che resta molto forte, un'aspettativa maschile molto forte, di essere valorizzati, di essere superiori nelle cose concrete ma anche nelle cose simboliche.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione con Omar Caniello. Le notizie tornano alle 8:30. Buona giornata.